Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui. Chi sono io? Io sono Simone Bonavita e sono a capo del Dipartimento di Diritto e Nuove Tecnologie dello Studio Legale per Anifolsi Associati. Sono a capo di un dipartimento, ma sono anche professore a contratto in trattamento di dati sensibili presso l'Università degli Studi di Milano, all'interno di un corso di laurea in sicurezza informatica. Il corso di laurea in sicurezza informatica è un po' il fiore all'occhiello dell'università, anche perché è l'unico che c'è in Italia, dedicato non solo all'informatica, ma più specificatamente alla sicurezza. E all'interno della sicurezza, posto il fatto che la sicurezza informatica assume con gli anni un paradigma sempre più legal, sono presenti sia insegnamenti tecnici, sicurezza delle reti, criptografia o quant'altro, sia insegnamenti come diritto penale dell'informatica o trattamento di dati sensibili. Nel corso delle lezioni abbiamo iniziato a maturare l'interesse tra i miei studenti di approfondire il tema legato alla social media security, cioè alla definizione di politiche, policy, comportamenti di sicurezza o in generale alla sicurezza informatica all'interno degli ambienti social. Nel corso poi dell'anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo approfondito l'argomento e due studenti in particolare che sono qui al mio fianco hanno voluto concentrare le loro ricerche su un aspetto che a mio avviso è direi pionieristico. Se ne parla troppo poco, nonostante quello che è l'incremento della criminalità a mezzo social, si parla ancora meno dei profili giuridici legati alla sicurezza in ambiente social. Io non voglio rubare altro tempo ai miei studenti perché vorrei che questo intervento fosse più che altro il loro, visto che loro in prima battuta hanno dovuto sottrarre molto del loro tempo libero per dedicarsi a questo ambito di ricerca. Quindi passo la parola a Bernardi che...
Grazie professore, io sono Carlo Bernardi, sono laureato in sicurezza informatica e quindi non facciamo parte noi di quell'80% di avvocati e relatori, siamo però dei sicuristi, quindi come diceva il delegato del CLUSIT abbiamo delle prospettive di lavoro abbastanza favorevoli e quindi direi di partire analizzando il rapporto che c'è tra le aziende e i social network. Sappiamo bene o male che tutte le aziende, soprattutto quelle che pongono maggiore attenzione alla propria immagine, decidono di avere un profilo social. Perché aprono un profilo social? Allora, abbiamo dei dati di una ricerca americana del 2013 che dice che principalmente le aziende utilizzano i social network per diffondere il proprio marchio, per offrire servizi di customer care, quindi gestire il rapporto con i clienti, ma soprattutto per reclutare nuovi dipendenti. Se pensiamo per esempio a LinkedIn, vediamo come questo è fondamentale ai giorni nostri per trovare lavoro. E quindi possiamo dire che le aziende sono consapevoli dell'utilità di questi social network. Se però andiamo a chiedere a queste aziende sapete che rischi ci sono ad avere un social network, loro apparentemente rispondono di sì, che sanno quali rischi si corrono e solo un quinto afferma di non saperlo. Se poi si approfondisce però si vede che i 4/5 degli intervistati non ha fatto una valutazione dei rischi che comporta avere un social in ambito aziendale e ancora i 4/5 non hanno definito un piano di incident management, quindi se dovesse succedere qualcosa di non voluto i 4/5 di questa azienda non saprebbe cosa fare. E infine i 2/3 di queste aziende non ha una policy, quindi non c'è nessun documento formale che dia delle direttive sulla gestione dei social all'interno delle aziende. Quindi, se questa era una ricerca rivolta al mercato USA. Qui ci poniamo quindi subito una domanda molto semplice. se l'America è messa così, noi italiani che forse arriviamo sempre un pochino dopo nell'IT, come siamo messi? Non abbiamo dei dati, se non quelli del Clusit, che nel 2012 affermano un aumento degli incidenti social del 900%, quindi in sostanza ne sono successi pochissimi, mentre nel 2012 sono aumentati di 9 volte, e quindi possiamo dire che le aziende, anche italiane, sono consapevoli dei vantaggi, ma ignorano assolutamente i rischi potenziali.
Ecco, la cosa che reputiamo sconvolgente è questo: usano social, sanno che ci sono dei rischi, ma non si attivano per coprirli. Allora abbiamo aziende che investono centinaia di migliaia di euro per comprarsi l'ultimo dei firewall, per avere lo 0.1% della sicurezza in più, quel qualcosina in più, ma non hanno alcun presidio sui social. C'è purtroppo la tendenza, questo forse più in Italia che in America, a considerare purtroppo i social un po' come un giocattolino. Se sono un giocattolino, possono essere un giocattolino molto pericoloso. Per chi si occupa di sicurezza, forse il social dovrebbe essere visto come uno strumento, poi mi correggono gli esperti di sicurezza, come un sistema aziendale cloud, per cosa si intende cloud poi questo è dubbio, ma un sistema aziendale localizzato fuori dalla mia azienda, del quale però io non ho il controllo totale. Quindi invece di avere paura del fatto di non avere il controllo totale di qualche cosa, le aziende cosa fanno? Sanno che c'è un problema, ma tendono ad ignorarlo.
Infatti, dobbiamo considerare il social network come un'estensione dell'azienda, ma come estensione, come un'esposizione, e quindi come dei rischi aggiuntivi. E quindi dobbiamo essere consapevoli di questi rischi e dobbiamo cercare di mitigarli o addirittura di evitarli. E quindi a questo punto noi ci siamo fatti delle domande, che sono le domande che dovrebbero porsi le aziende. Quindi esistono delle policy aziendali che definiscono una linea di condotta? Quindi se io ho un social network, c'è qualcuno che mi dice cosa devo fare, qual è il modo migliore per utilizzarlo? Oppure ci sono degli standard a livello italiano, internazionale, europeo, che mi dicono cosa fare? A questo possiamo già rispondere negativamente. O più semplicemente, c'è un team delegato alla gestione del social media? Oppure un giorno accede una persona, l'altro giorno accede l'altro utilizzando lo stesso account, e quindi c'è un marasma generale? E poi soprattutto, il profilo social lo gestisco io azienda o lo cedo in gestione magari a una web agency? E se sì, come, qual è il rapporto che c'è tra le due aziende? E infine, c'è un incident management per un attacco social, quindi se succede qualcosa di brutto, di non voluto, so cosa fare, so chi chiamare? Queste sono tutte domande che si inizia adesso a porsi, ma a cui nessuno ancora ha una risposta definita. E parliamo di rischi. Noi abbiamo cercato di individuarli, questi rischi. Ne abbiamo individuati 5. Innanzitutto, il più fondamentale è il danno alla reputazione. Se qualcuno accede al mio profilo aziendale e scrive qualcosa che io non voglio, o comunque scrive qualcosa di falso, genera un danno assolutamente al mio marchio. Un altro punto è l'esposizione di informazioni confidenziali. C'è il rischio, accedendo sul social, di pubblicare delle informazioni che non dovrebbero essere pubblicate. E con questo, quindi con informazioni confidenziali, c'è anche un problema di privacy. Ecco perché siamo qui oggi, perché le aziende gestiscono dati che possono essere sensibili, riguardare le aziende stesse oppure i clienti, e quindi le persone fisiche. Se questi dati vengono trattati in maniera non idonea, possono essere esposti anche attraverso il social network. E infine, più in generale, il rischio è un attacco informatico, hacking, phishing o frode informatiche in generale. I sicuristi sono sempre stati definiti degli allarmisti che generano paura su cose infondate, quindi noi abbiamo deciso di presentare principalmente due casi concreti. Il primo è quello di Alpitour, avvenuto nel settembre 2013. Cosa è successo? Un gruppo di hacker è entrato nel profilo di Alpitour Facebook e il venerdì sera ha pubblicato un annuncio che conteneva un link ad un sito di phishing. Gli amministratori della pagina fino a lunedì sera e a lunedì mattina non si sono accorti di niente, perché non c'era nessun documento che diceva qualcuno deve presidiare anche durante il weekend. Gli utenti, fidandosi di quello che diceva Alpitour nel suo profilo Facebook, hanno visitato il link e hanno consegnato i loro dati agli hacker e si sono visti installare un Trojan nel loro portale. Ed è questo peculiare dei social network e degli attacchi nei social network, perché la gente, essendo su Facebook, crede che tutto quello che c'è scritto sia vero. Non si pone il problema di verificare la validità di quello che legge. E quindi un attacco di questo genere è da una parte molto facile da parte dell'attaccante e dall'altra provoca un danno enorme, perché soprattutto una singola pagina come quella di Alpitour è seguita da centinaia di migliaia di persone. Un altro caso è quello di Matteo Renzi, avvenuto recentemente nel dicembre 2013. In questo caso la parte social del suo sito, socialmatteorenzi.it, è stata hackerata e sono stati rubati dei dati sensibili, tra cui le password, che evidentemente non erano state salvate in modo idoneo, quindi non esciate, ma in maniera aperta, e soprattutto è stato rilevato l'orientamento politico degli utenti, e quindi questo ha generato una violazione della privacy molto importante. Ora passiamo.
Vogliamo fare magari, ecco, pensiamo ad un altro che è abbastanza passato alle cronache: l'attacco alla PIC, cioè viene violata la sicurezza del profilo Twitter di una delle più grandi agenzie di stampa americane. Viene postato un tweet dal titolo: attacco alla Casa Bianca, Barack Obama ferito. Nel giro di 30 secondi la borsa è arrivata ai minimi storici, credo dal 20, del 29, ecco. Nell'ottobre del 29 non si registrava un picco di quel genere. Pochi secondi bruciati milioni di euro, finché qualcuno non si è accorto e ha detto: proviamo a chiamare Obama e chiedergli: ma per caso stai bene? E Obama era in salotto che guardava la televisione tranquillo e sereno. Questo attacco ha prodotto danni di milioni di euro. Allora, questi sono casi concreti. Vi faccio pensare: quante società quotate abbiamo noi in Italia? Tante. Cosa potrebbe succedere se, vediamo, non so, Unicredit, pagina su Facebook, e sulla pagina su Facebook viene postato un tweet del tipo: attacco Unicredit, esplosa una bomba nella sala del CDA, sono morti tutti. Che danno vi sarebbe economico? Io mi trovo a parlare di questi argomenti anche con dei soggetti che hanno magari delle aziende medio-piccole. È un problema di sicurezza anche per aziende medio-piccole? Sì. Vi faccio un esempio: una marca di vestiti, magari di nicchia, fa gestire internamente dallo stagista il proprio profilo Facebook, e vi assicuro che noi qua parliamo di sicurezza, di ogni mail e di quant'altro, ma se ne vedono di tutti i colori da fuori. Lo stagista, la fidanzata, gli scopre la password perché gliela vede digitare, gli fa uno scherzettino, o qualcuno malevolo riesce a scoprirgliela perché la password è Pippo e lui si chiama Filippo di nome, prende contatto coscienza della propria della pagina Facebook e inizia a scrivere sulla pagina di abbigliamento: per la giornata del fanciullo la linea, mettiamo che sia, non so, fratello conto Prada, ma può capitare anche a quello più piccolo, Prada, per la giornata del fanciullo questo weekend fa il 70% di sconto e 20 euro per ogni acquisto le dà in beneficenza. Lo metto online questo post il venerdì sera. Allora, se lo metto online il venerdì sera, Facebook va bene se si attiva lunedì, va bene se se ne accorgono lunedì o martedì. Io registro Prada Outlet giornata del fanciullo.com, inizio a fingere di vendere prodotti, originali. Ci cascherebbero tutti, la pagina poi adesso Facebook me la valida anche, c'è l'ok, quindi io sono... È verosimile che un italiano, giornata del fanciullo, beneficenza, è verosimile, ci voglio credere, compro la borsa di Prada, non mi arriverà mai. Qual è la responsabilità per Prada? Vi è una responsabilità, un punto di diritto? Sì. Vi è un danno all'immagine? Sì, ma vi è anche un danno economico, perché poi io voglio vedere i consumatori che si verranno a Prada dicendo adesso tu mi fai avere la borsa col 70% di sconto. Valutiamo se Prada si è tenuta gallera o meno, non avendo adottato tra l'altro una misura di sicurezza, avendo messo in mano la propria pagina Facebook ad uno stagista. Questa è una tipologia di attacco che non è ancora stata fatta in Italia, perlomeno per quanto io ne sia a conoscenza. Al di là della... In Italia abbiamo avuto Punto Alpitour e un altro Euronix, la famosa striscia di cocaina sul lavello, che non si è capito se fossero stati violati o se hanno sbagliato loro a inserirla. Ecco. Per ora siamo così, ma un attacco di questo genere è facile, ha una resa economica elevatissima, o molto elevata, rischi medio-bassi. Io in futuro vedo questo, vedo un problema anche per i piccoli, anche per la media impresa che mette la pagina su Facebook, perché ce l'hanno tutti, ma perché è importante fare presenza anche lì, e non solo per Armani, Prada, Gucci, dicendo che sono certamente più esposti. Vi lascio la parola per continuare...
Ok, allora, adesso vediamo una serie di tipologie d'attacco fattibili che noi abbiamo studiato. La prima è quella del social engineering. Vediamo... Va bene, ve la descrivo. Abbiamo da una parte l'attaccante che invia a un utente un'email contenente visita questo visita Facebook perché c'è stato un problema di sicurezza, dobbiamo recuperare i tuoi dati e verificare che tu sia chi dici di essere. L'email è in realtà un'email di phishing, il link porta a un sito fasullo creato ad hoc. L'utente, credendo che sia Facebook, visita quel sito fake, inserisce i propri dati e non fa altro che consegnare all'attaccante i propri dati d'accesso. E quindi con questo attacco l'attaccante riesce ad ottenere i dati d'accesso per poi effettuare altri attacchi. Se a questo poi aggiungiamo che molto spesso noi usiamo un'unica password per più servizi, per più profili, una volta che l'attaccante riesce a scovarne una, può in realtà accedere a tutti i nostri social. Inoltre, molto spesso le nostre password possono essere lunghe, contenere numeri e caratteri speciali, però possono essere ricondotte a noi. Il caso lampante è quello di Casaleggio Associati, che tra l'altro fa il proprio business
sulla sicurezza informatica,
esatto, e la password utilizzata per i propri account Twitter era la sede della l'indirizzo della sede
Sant'Orsola,
tra l'altro senza l'apice, che poteva garantire un pochino di sicurezza,
l'hanno più semplificata,
e quindi si sono visti dei tweet da parte di Casaleggio Associati e chiaramente non erano autentici. E una cosa molto pericolosa è quella del social phishing. Ok? In questo caso l'attaccante, una volta che ha avuto l'accesso alla pagina Facebook aziendale, pubblica un post, pubblica un'offerta fasulla. Gli utenti vedono questa offerta vantaggiosa, come abbiamo descritto con l'esempio di Prada, visitano il sito di phishing e consegnano le credenziali, gli estremi bancari, altri dati personali, oppure addirittura fanno un acquisto credendo di portarsi a casa qualcosa, invece non fanno altro che consegnare soldi. E l'ultimo attacco è quello del social defacing. In questo caso l'attaccante non, vuole creare un disservizio, quindi vuole bloccare la pagina di un'azienda e nel caso di Facebook o di qualche altro social network non deve far altro che pubblicare materiale o blasfemo o pornografico e segnalare lui stesso a Facebook o al social network di turno che ci sono dei contenuti illeciti che non rispettano la Facebook law. Il social network analizza la pagina e blocca completamente. In questo caso si crea un disservizio e un defacciamento della pagina. A questo punto noi abbiamo provato a dare una definizione di social media security, non per vanto, ma per dare a noi stessi una linea guida sul lavoro che sarebbe venuto. E quindi definiamo la social media security come un ramo della sicurezza informatica che applica i principi classici di confidenzialità, integrità, disponibilità e autenticità al mondo dei social network, fondendo aspetti informatico-giuridici ad un framework tecnologico, con lo scopo di mitigare i rischi, presidiare le informazioni e tutelare la privacy. In questa definizione noi non abbiamo fatto altro che dire che la sicurezza informatica classica va applicata anche ai social network come con aspetti informatici giuridici e con un framework tecnologico, quindi con un software. Quindi andiamo adesso ad analizzare il nostro concetto di social media security, quindi la soluzione che abbiamo pensato. Questa soluzione si fonda di tre aspetti che sono una policy, un contratto e un software e gli obiettivi sono l'obiettivo fondamentale è quello di limitare i rischi che abbiamo precedentemente elencato e quindi innanzitutto c'è la tutela della privacy, la tutela del marchio, protezione di informazioni sensibili, presidio dell'informazione e prevenzione e mitigazione di attacchi informatici. Ora approfondiamo un attimino la policy. La policy, come saprete, è un documento teorico che detta le linee guida da seguire per la gestione di qualsiasi risorsa o servizio. Che cosa diciamo noi nella policy? Innanzitutto diciamo che ci deve essere un social specialist team, cioè un team di persone che abbia dei ruoli e delle responsabilità ben definite. Inoltre deve esserci una gestione corretta delle informazioni, quindi quando si decide di pubblicare qualcosa sul social network deve esserci un processo di approvazione, di pubblicazione e successivamente di moderazione. Quindi se per esempio arrivano dei commenti da quello che noi pubblichiamo, dobbiamo sapere sempre come rispondere, se ci sono delle risposte standard, se dobbiamo eliminare dei commenti ritenuti non idonei alla nostra attività. Un'altra cosa molto importante è la gestione della password. Come nella sicurezza classica, le password devono essere lunghe, devono essere cambiate frequentemente, non devono essere ricondotte, ma soprattutto deve esserci più di un profilo utente rappresentato come moderatore all'interno della pagina e deve esserci un account di amministratore che non venga mai utilizzato. Questo soprattutto per porre rimedio a un attacco informatico, perché se tutti gli account di moderatore venissero compromessi, ci sarebbe sempre un account di amministratore con associata un'identità non nota e una password improponibile che possa porre rimedio al danno subito. E infine c'è il trattamento di dati sensibili e quindi attenzione alla privacy, quindi sempre tenere a mente che i dati che noi pubblichiamo su Facebook potrebbero essere sensibili. Adesso lascio di nuovo la parola al professore che vi descrive un attimo l'aspetto contrattuale.
Io volevo essere essenzialmente, come possiamo dire, concreto, veloce e andare sul punto. Ci sono molti avvocati, consulenti privacy, consulenti giuristi che al pubblico. Quanti dei vostri clienti hanno in essere un contratto di gestione della propria pagina Facebook con una web agency e quanti di quei contratti voi avete visto? Se ne avete visto uno, siete stati fortunati. Vi chiedo, se l'avete visto, cosa prevede al proprio interno. Io vi dico, lavorando con questa realtà, se vedo un contratto, mi reputo fortunato. Più che altro vedo descrizione dei servizi, gestione della vostra pagina Facebook, punto. E la fattura, o il preventivo, a seconda dei casi. Io reputo che sia essenziale definire a livello contrattuale quali sono i compiti della web agency e quelli che sono i compiti del soggetto che sta dall'altra parte, se è su una banca, un'assicurazione o un piccolo negozio, un'impresa che opera nell'abbigliamento o quant'altro. E reputo che questi contratti devono avere specifiche clausole, clausole che prevedano misure di sicurezza e determinate cautele. Per esempio, le password del profilo, richiamando quello che dicevamo prima, chi le deve avere? Può essere valutata l'opportunità che vi siano due password di amministratori di sistema, uno in mano alla Digital Agency, uno in mano alla banca. Quelle password, quei profili e le relative password dei profili associate alla pagina ufficiale tenuti, tra virgolette, sotto chiave, cioè mai utilizzate. Ogni volta che lo utilizzo mi espongo ad un rischio. Verranno usati solamente in caso di security breach o di stretta necessità. Password di moderazione, quindi più soggetti che siano moderatori che abbiano su un account aziendale, non personale, la possibilità di inserire contenuto all'interno della pagina Facebook. Eventualmente uno lo si potrebbe lasciare anche al cliente. Poi i civilisti potrò parlare meglio di quanto possa parlare io della colpa della mora del debitore, di tutte queste figure prettamente civilistiche, della loro applicabilità. Ma vi dico, nel momento in cui vi è una security breach e la banca ha comunque la possibilità teorica di intervenire, ma la digital agency per negligenza o per altri motivi non interviene, qual è la responsabilità della digital agency? È così elevata o vi è un po' di responsabilità anche di chi stava dall'altra parte, perché avrebbe potuto intervenire invece che limitarsi a lamentare il danno o la violazione di sicurezza? Quant'è questa responsabilità? Così poi clausole di backsourcing. Fare backsourcing di un sito web, di una software, è l'internalizzazione di un software diverso da fare un spostamento di titolarità di una pagina web. Di una pagina Facebook. Il backsourcing di una pagina Facebook è diverso dal backsourcing dello sviluppo di un software. Forse più facile, forse più difficile. Va indicato. Così la digital agency può intervenire a moderare se inizio a riempire una pagina di bestemmie? Può? La digital non può? La banca, sono tutti dei ladri, devono morire ammazzati. Posso intervenire o non posso intervenire? Devo rispondere o non devo rispondere? Cosa devo fare? E così l'indisponibilità del social network. Se domani Facebook decide di oscurare la pagina per i suoi motivi, la digital cosa fa? Come può continuare il suo lavoro? Siamo in una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione? Sì, no. In quel caso la digital come si deve attivare? Può riaprire un'altra pagina? Deve segnalarlo alla banca o al proprio cliente? Ecco, io direi che tutti questi temi, a mio avviso, devono essere accuratamente disciplinati. Così anche in serie di backsourcing, i contenuti, di chi sono? Mi rivolgo ad una digital, poi non mi trovo bene, mi rivolgo ad un'altra. I contenuti che sono stati originariamente immessi, sono del cliente o sono della digital? Perché la digital, magari un po' arrabbiata per uno spostamento di clientela, potrebbe dire, bene, ti do la pagina con i fan, ma non ti do i contenuti. Ti do le immagini, non ti do i post, quindi sembrerà, mi vado a rimuovere uno per uno, sembrerà una pagina pressoché vuota. Ecco, io reputo che su queste problematiche, che saranno future, perché prima o poi inizierà a porsi questo tipo di problema, sia necessario arrivare prima, regolamentando a livello contrattuale quella che è la sicurezza, l'integrità, ma soprattutto la disponibilità dei dati che transitano all'interno della pagina Facebook. Io non rubo ai studenti altro tempo e continui pure, o Reggiani?
Sì, continuo la presentazione. licenziato dai miei due colleghi raccontando da quanto so prendere il nostro lavoro di ricerca. Abbiamo pensato all'introduzione di un software che permetta all'amministratore della base di gestirla e integrando anche funzionalità di sicurezza, come il monitoraggio della pagina social, in modo da garantire che tutti i post siano autorizzati, farsi dei contenuti in modo da avere una moderazione automatica dei contenuti a sfondo blasfemo e pornografico. Inoltre la protezione del marchio in modo da garantire che pagine non ufficiali utilizzino illecitamente il marchio. Il nostro lavoro di ricerca ci ha portato a sviluppare un software utilizzando un'infrastruttura web, utilizzando il linguaggio di programmazione di PHP che si interfaccia con il database di SQL per la gestione dei contenuti. Per l'iterazione software Facebook abbiamo utilizzato le Graph API, che sono le API che mettono a disposizione Facebook. Inoltre si potrebbe implementare anche un servizio esterno di geolocalizzazione in modo da individuare la posizione a cui si collega l'utente.
Come vanno?
No, sono sposato.
Sono sposato.
Vedete il PowerPoint?
Sì.
Per l'amministratore potrà inserire e cancellare contenuti. Parallelamente verrà salvata l'intera cronologia delle attività in un database locale. Questo per permettere al processo di monitoraggio di confrontare il contenuto presente sul database locale con il contenuto presente su Facebook. Nel momento in cui incontra due post diversi, questo è il sintomo di un post non autorizzato. Se individua l'anomalia, viene notificata ai responsabili, viene eliminato il post, inoltre viene inoltrata una diffida standard per tutta l'identità alle autorità competenti. Questo per evitare il caso in cui un attaccante, dopo aver rubato le credenziali, pubblica un post contenente un link a un sito di phishing. Con questo processo il post verrà eliminato. Il parsi del contenuto permette di mitigare l'attacco l'attacco di defacement attraverso due sottoprocessi. Il primo sottoprocesso permette di filtrare il contenuto testuale blasfemo utilizzando una blacklist di parole proibite, mentre il secondo sottoprocesso permette di filtrare le immagini pornografiche utilizzando una libreria creata ad hoc che individua la percentuale di umidità all'interno dell'immagine.
L'area fiorentina ci ha un po' contaminato, vedete, adesso facciamo come da Vinci che sì, dovresti girare la testa però. Interoperabilità.
Se viene individuato un contenuto inappropriato, viene immediatamente notificato, viene eliminato il contenuto, inoltre viene disabilitato l'utente che ha immesso il contenuto. L'ultima funzionalità di sicurezza è la protezione del marchio. Il software scandaglia l'intero social network al fine di trovare pagine con denominazione simile alla pagina falsificata e ne monitora l'andamento. Questo per evitare che pagine non ufficiali prendano il sopravvento e agiscano in maniera fraudolenta.
Ecco, quindi l'esempio che potremmo fare, quindi banca che si affaccia su internet utilizza il servizio clienti online per rispondere alle domande dei consumatori, qualcuno registra, non so, Unicredit trattino nuova carta prepagata, compra un po' di like, inizia a proporre contenuti, utilizza il marchio e la denominazione Unicredit all'interno, poi invia, si spaccia e acquista credibilità all'interno della rete come Unicredit. Unicredit non fa nulla, a questo punto mette un link del tipo: la nuova carta ricaricabile vi arriva a domicilio, zero spese, cliccate qua, clicco qui, mi loggo magari mettendo alcuni dati che sono quelli del mio conto, credendo che sia un sito vero perché ho acquistato credibilità su Facebook, e poi mi trovo fisciato. Ecco, tanto tempo fa, anche un po' di anni fa, era stata fatta una prova da un grafico torinese, mi pare che aveva inserito un'immagine del tipo Starbucks arriva a Torino, Starbucks arriva a Milano, l'aveva fatto girare e tutti hanno iniziato a rilaicare e a condividere l'immagine di Starbucks arriva in Italia. Questo perché? Perché purtroppo tendevano a credere di più a quello che c'era su Facebook, cioè, ah beh, se c'è su Facebook è vero. Questo è una nuova frontiera di phishing, o è un apporto che il social può dare a sistemi a truffe bene o male già non note, quale il phishing pure è semplice. Le rilascio la parola per continuare.
Abbiamo incontrato molti link sulle api, perché principalmente sono orientate più sulla gestione dei contenuti, mentre tralasciano funzionalità riguardanti sicurezza e privacy. Difatti non è attualmente possibile gestire in modo sicuro le password, cioè controllarne la lunghezza, complessità, scadenza. Non è possibile modificare i privilegi degli utenti, nel caso in cui un utente amministratore venisse compromesso, l'attività più semplice ed efficace da fare sarebbe quella di abbassarne i privilegi in modo da limitare i danni. Ecco, questo non è possibile. Inoltre non è possibile bloccare l'intera pagina che si gestisce in caso di un attacco informatico. Per quanto riguarda prospettive future, il ruolo dei social network sarà sempre un ruolo più determinante. Quindi sarà necessario espandere le policy e le governance anche nel mondo social, non fermandosi solo sulla sicurezza perimetrale. Quindi è necessario investire anche questo sulla sicurezza e sulla privacy anche nel mondo social. Inoltre, a nostro avviso, le api dovrebbero espandersi fornendo maggiori funzionalità di sicurezza e privacy. Solo che questo lo riteniamo molto difficile perché principalmente le api sono orientate per la gestione dei contenuti, in particolare per ottenere contenuti, non manipolarli. Quindi cosa devono fare le aziende per tutelare la privacy dei loro utenti? Sicuramente bisognerebbe sensibilizzare il problema, quindi non fermarsi alla sicurezza tradizionale, ma espanderla nel mondo social. Avere una policy, un contratto, per definire linee guida, responsabilità, ruoli, per una gestione più sicura dello spazio social. Avere un piano di incident response per prevenire e mitigare eventuali danni informatici. Inoltre, bisognerebbe presidiare continuamente lo spazio social, anche utilizzando un software automatico in modo da rendere più efficace ed efficiente il presidio. Spero di essere stato nei tempi, grazie per l'attenzione, se avete domande.
Ok, qualche domanda?
Io ne avrei una.
Prego. Non troppo difficile però, perché sennò non saprei rispondere.
No, facilissimo. Come vedete il rapporto a tutto quello che avete raccontato fino adesso, la figura, l'istituenda figura del privacy officer? Cioè, potrebbe essere una parte di soluzione, potrebbe non essere una parte di soluzione, un ulteriore problema, un ulteriore rischio?
Accetto anche il privacy officer, saranno stupidati.
No, non sarà, dipende poi come viene attuata ogni norma, cioè se le intenzioni sono delle migliori e se attuata con rigore e con intelligenza non sarà una stupidata, però attendiamo di sapere più tutto.
Attendiamo il rigore e l'intelligenza.
Attendiamo il rigore e l'intelligenza, chi sarà, cosa farà, come sarà formato e via. Io vedo di più, cioè a mio avviso un buon privacy officer dovrebbe, appena entrato in azienda, fatto il minimo indispensabile, firmato l'accordo con chi lo foraggia, andare a vedere com'è la pagina Facebook. Cioè, io ho l'obbligo, il codice della privacy dice che io devo adottare determinate misure di sicurezza minime, idonee. La pagina Facebook, la pagina, pensiamo, ecco, su LinkedIn, io su LinkedIn riesco a vedere tutti gli iscritti come moderatore, quindi riesco a vedere che al gruppo dedicato alla Chiesa Scientology Italia, del quale sono amministratore, l'avvocato Valerio Vertua, che non vuol far sapere a nessuno che è iscritto a Scientology Italia, del quale sono amministratore, lui è iscritto. E allora lei, che riesce a capirmi le password, dopo che mi ha capito le password, mette un bel post sul suo blog, così famosissimo avvocato Valerio Berto, che tanto parla di laicità e via dicendo, è iscritto a Scientology, e questa è la prova. È un trattamento illecito di dati? Sì. Io ero titolare del trattamento? Sì. Ero nella disponibilità del dato, potevo adottare delle misure, dovevo adottarle? Sì. La social media security va in questa linea, si compone come uno strumento nelle mani del privacy officer, la cui adozione, a mio avviso, se non obbligatoria per legge, è quantomeno caldamente consigliata. Il nostro lavoro, come potranno confermare i miei studenti, è stato, si è arrivato a un punto cieco nel momento in cui ci siamo chiesti: ma esistono software per la sicurezza social? La risposta è stata: noi non abbiamo trovati. E lo stesso Reggiani, quando ha parlato dell'API e delle difficoltà dell'API, l'API di Facebook, e qua rinvio al discorso degli amici del Clusit che hanno fatto un intervento di prima, Facebook esiste per guadagnare soldi sui dati degli utenti, poi se è eticamente giusto o non sia eticamente giusto non ci importa, ma quindi cosa fa Facebook? Crea delle API per consentire a terzi di trattare dati per finalità commerciali, per finalità di marketing. Non ha creato delle security API. Il concetto di security API non è molto diffuso in ambiente social,
per dire inesistente, inesistente.
Sì, quindi io lo vedo come un completamento, lo vedo come una cosa, se non obbligatoria, ne discutiamo, caldamente consigliata.